Radio Onda Rossa, ore 20 e 15. Questa è Note Cose Città. Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Un saluto a Likewise che ci ha preceduto. Il messaggio da dare è sempre quello di sottoscrivere, andare sul sito www.ondarossa.info e fate questo radio abbonamento. C'è anche un telefono se volete mettervi in contatto con noi, che è lo 06 49 17 50, quindi siamo qui, qualunque richiesta, pronti a soddisfarvi. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, oggi Fabio caro, abbiamo una puntata a cui teniamo molto.
Sì, assolutamente.
Una puntata da affrontare anche con le molle, però noi saremo bravi a farlo.
Affrontare con cura.
Affrontare con cura. Perché? Perché?
Cura ce l'abbiamo solitamente, in questa puntata cercheremo di avere più cura, abbiamo cercato di avere più cura nel prepararla. Il perché, presto detto, a dare spunto alla puntata è stato un anniversario importante che si è celebrato ieri, cioè ieri il 13 maggio del 1978, e il Parlamento italiano votava la legge 180, passata alla storia come legge Basaglia. Era la legge che negli anni poi, ci sono voluti anni prima che succedesse questo, è la legge che di fatto ha chiuso quelli che venivano chiamati manicomi, e soprattutto è la legge che ha cambiato, che ha rivoluzionato il modo di pensare alla salute mentale, la legge che ha rimesso, la legge è tutto quello che viene prima e dopo e durante, la legge è quello che ha rimesso la persona al centro, e questo appunto ci ha dato lo spunto per preparare una puntata in cui abbiamo provato a raccontare, a mettere insieme delle storie per noi importanti, per noi esemplificative, che mettono al centro, che hanno come cuore, diciamo, la relazione tra la musica che può essere terapia o può essere una via di fuga, e come poi proveremo a raccontare, e musicisti e persone che si sono trovati o in prima persona o comunque direttamente perché magari la situazione era legata a una persona cara, insomma persone che si sono trovate ad affrontare una fragilità mentale o più fragilità mentali.
E questo anche a volte è anche una detenzione in istituti psichiatrici. Due parole su Basaglia, lungi da me adesso fare la biografia di una persona così grande. Comunque nato a Venezia 11 marzo 1924, frequenta il liceo classico, poi la facoltà di medicina e chirurgia. Nel 1944 viene arrestato per attività antifasciste, farà alcuni mesi di carcere che avranno ovviamente un impatto importante nella sua formazione. Anni dopo dirà: credo che ognuno di noi sorrida quando si dice che la prigione e il manicomio hanno come obiettivi la riabilitazione dei loro ospiti. In realtà sia il manicomio sia il carcere servono a confinare le devianze dei poveri e a emarginare chi è già escluso dalla società. E dopo un'esperienza a Gorizia, 1971, Basaglia diventa direttore del manicomio di Trieste e inizia un'opera fin da subito di ristrutturazione, quindi l'eliminazione per esempio delle tecniche di costrizione o delle camicie di forza, dei letti di contenzione, delle terapie a base di elettroshock e di insulina, e fa in modo che fossero i pazienti stessi a occuparsi delle pulizie e della manutenzione degli spazi e della struttura. Una cosa che Basaglia capì abbastanza in fretta è quella che era molto importante raccontarlo, questo orrore del manicomio, quindi invitò anche dei giornalisti, dei fotografi, artisti, registi per fare un lavoro proprio di documentazione. I due che segnaliamo più importanti, quello di Berengo Gardin e quello televisivo di Zavoli. Poi un'altra cosa molto importante fu far sì che questi detenuti potessero letteralmente uscire per vivere la quotidianità anche fuori dalle mura del manicomio e fare in modo che la città stessa potesse entrare all'interno della struttura attraverso l'organizzazione di attività culturali, e tra queste anche i concerti. Il primo di questi concerti si tenne il 15 maggio 1974, quindi esattamente 50 anni fa saranno domani. A suonare c'era Ornette Coleman e il suo quartetto in Italia per una serie di concerti. Qui succede una cosa molto particolare, perché poco prima del concerto l'impresario di Ornette Coleman chiede in pratica i soldi del cachet, che vengano dati subito, però gli organizzatori dicono: no, non ce li abbiamo adesso, verranno pagati domani attraverso alcune sponsorizzazioni. Oggi abbiamo soltanto i soldi dei biglietti, e quindi l'impresario dice no, il concerto non si può fare. La cosa straordinaria che avviene è che dal pubblico una signora, una paziente, la signora Rosina, lei aveva un'armonica, evidentemente stanca di aspettare, comincia a girovagare per questo campo di calcio dove si svolgeva il concerto, inizia a suornare la sua armonica. Ornette Coleman la sente, esce col suo sassofono, inizia a riprodurre lo stesso pattern col suo strumento, e mentre lo fa invita i suoi collaboratori, gli altri musicisti, a suonare. Quindi escono Bill Higgins alla batteria, Cyron Norris Jones al basso e James Ulmer alla chitarra. Tutti quanti iniziano a improvvisare sempre sulle note dell'armonica della signora Rosina, e di fatto inizia il concerto. Questo fu solo il primo, poi il 12 giugno arrivarono gli Aria con Demetro Stratos, e furono tanti gli artisti che si esibirono, da Giorgio Gaslini, Dario Fo e Franca Rame col teatro, Guccini, Battiato, eccetera eccetera eccetera. E quello che ricorderà Ornette Coleman anni dopo era questo: non mi ero mai trovato in un ambiente così particolare e non avevamo la minima idea di chi potesse esserci in quell'ospedale. Ci siamo trovati tra tanta gente di tutti i tipi, e certo non avresti potuto dire, soltanto guardandoli in faccia, questo è malato e questo no. Noi ci ascoltiamo la traccia che probabilmente aprì quel concerto, si chiama Lonely Woman, è anche quella che apre un disco bellissimo di Coleman, che è The Shape of Jets to Come, e ce l'ascoltiamo. E con Ornette Coleman, Lonely Woman, abbiamo aperto la nostra puntata. Andiamo avanti.
Guarda, con Lonely Woman, ma forse non volendo, dato un assist perfetto, perché la prossima artista che stiamo per presentare risponde a questa, insomma, è una donna solitaria, solitaria per scelta, perché parliamo di Fiona Apple. Ha fatto uscire nel 2020 l'album, il suo capolavoro, probabilmente uno degli album, ne parlavamo prima con Ale, uno degli album più belli degli ultimi 10 anni, Fetch the Bolt Cutters. È uscito dopo 8 anni di silenzio, 8 anni che da perfetta Lonely Woman Fiona Apple ha passato soprattutto dentro le mura della sua casa a Los Angeles, a Venice Beach per la precisione. Il motivo per cui ha passato tutti questi anni dentro casa, e lei racconta che usciva di fatto quasi soltanto per portare fuori il cane, e perché lei ha, e ne parliamo pubblicamente perché lei ne ha parlato pubblicamente, per quello, insomma, lei soffriva forse, ci auguriamo che soffriva di crisi di panico, era colpita da una, se questo è il verbo adatto, da una depressione. Insomma, Fiona Apple ha sempre avuto qualche problema di salute mentale, perché suo malgrado a 12 anni è stata vittima di una orribile violenza sessuale, di uno stupro che è avvenuto proprio nel corridoio del suo palazzo a New York. Lei è newyorkese, proprio davanti a casa sua ha subito questa violenza, aveva appena 12 anni, e possiamo soltanto immaginare quello che ha l'effetto che ha provocato una violenza di questo genere. È stata, insomma, colpita da una sindrome da stress post-traumatico. Questa sindrome le ha creato un disturbo ossessivo compulsivo alimentare, di fatto stava diventando magrissima, quando già era diventato un personaggio, perché lei è esordito molto giovane, a 17 o a 18 anni, quindi quando molti osservatori, critici, eccetera, le rimproveravano la sua magrezza come se fosse un'anoressica che appunto le rimproveravano di essere un cattivo modello, in sostanza, e anche altro. Adesso non usciamo fuori tema, insomma, lei poi ha spiegato che non c'entrava nulla l'anoressia, che lei era soltanto, tra virgolette, depressa, ed era una forma di autopunizione. Lei non voleva affatto sentirsi bella, e questo non volersi sentire bella era per allontanare possibili predatori, non voleva essere ancora una preda di natura sessuale. Dicevamo, il disco del 2020 esce dopo 8 anni che lei ha passato per scelta, reclusa, forse il verbo è forte, ma diciamo reclusa nella sua casa di Los Angeles. E questo disco è un disco, oltre meraviglioso per noi ascoltatori, è stato un disco molto importante per lei, che dice molto su molti piani. Innanzitutto, la casa è centrale nell'album, le canzoni dell'album sono state scritte tutte dentro casa, la casa è diventata uno studio, i musicisti sono andati da lei a casa sua e lì hanno provato, lì hanno suonato, lì hanno registrato l'album. E quindi
la casa è anche molto presente, poi
la casa è molto protagonista, la casa è uno strumento, i rumori ambientali sono uno strumento, si sente un cane abbaiare, che non è il cane che portava fuori, quel cane è morto, tant'è che lei stessa ha raccontato, per dire di quanto il disco è stato molto improvvisato, in cui la casa e i suoi rumori sono presenti. Tra le tante percussioni utilizzate nell'album, lei ha raccontato di aver utilizzato anche le ossa della sua pitbull che era morta poco prima, e si sente l'abbaiare del cane attuale, che ha ora. Però questo è un piano di lettura ed è importante, tant'è che l'album, invece che Fetch the Bolt Cutters, doveva essere chiamato House Music. Poi ha scelto questo titolo, il titolo in realtà richiama una serie TV, significa passami le tronchete, e insomma è qualcosa che deve aprire un lucchetto. In quel caso è una serie TV di cui non ricordo il titolo, in cui quella frase viene detta in una puntata in cui una donna oggetto di violenza sessuale sta per essere liberata, e quindi il protagonista, o comunque uno dei protagonisti di questa serie TV, che non ho visto e quindi vi racconto quello che ho letto, usa queste tronchesi per liberare. E quindi certo il titolo è evocativo, e certo l'album è anche figlio del Me Too, è anche molto presente anche il femminismo nell'album, però l'album in realtà è soprattutto una raccolta di canzoni che parlano di salute mentale. Cioè lei, forse per liberarsi, non lo sappiamo, per condividere certamente, compie un viaggio dentro casa, nelle sue ossessioni, nei demoni che la
perseguitano
o che le fanno chissà compagnia, non lo so, che la perseguitano, certo. E tra le canzoni c'era l'imbarazzo della scelta, non solo per la bellezza della canzone, anche per i temi che affrontano le singole canzoni. Abbiamo scelto di farvi ascoltare uno dei pezzi più belli dell'album, ma forse anche il più adatto in questa puntata. È una canzone che si intitola Ivy Balloon, cioè il balloon è il palloncino è la cosa leggera per antonomasia, che è pesante, cioè l'immagine è la depressione, lei usa questa metafora per descrivere la sua depressione, anche il palloncino le sembrava così pesante, non riusciva a tenere in mano neanche quello, insomma. Questo è molto altro, c'è nella canzone, c'è nell'intero album, che se non conoscete vi consigliamo di cuore, sì, di ascoltare. Insomma, lei è Fiona Apple, la canzone è Ivy Balloon.
Like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long, busting at the seams. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. In the middle of the day, it's like the sun, but the Sahara wanna stare me down, forcing all forms of life inside of me to retreat underground. It grows relentless like the teeth of a rat. It's just got to keep on gnawing at me. And it constricts like a boa on a hose. Nothing flows, so the pressure grows instead of the sea. People like us get so heavy and so lost sometimes. So lost and so heavy that the bottom is the only place we can find. You get dragged down, down to the same spot enough times in a row. The bottom begins to feel like the only safe place that you know. Like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams.
Fiona Apple, sempre a Note Cose Città su Radio Onda Rossa. Allora, la prossima storia riguarda invece un artista che una detenzione in una struttura psichiatrica l'ha invece subita. Lui è Rocky Erickson, nato ad Austin in Texas, 15 luglio 1947, leader e uno dei fondatori dei 13th Floor Elevator e protagonista anche di una storia tragica, ma proprio assurda che lo porterà a questo ricovero coatto presso l'istituto di massima sicurezza, il Rusk State Hospital, sempre in Texas, che era un ospedale psichiatrico dove venivano mandate persone che commettevano reati gravi, considerate appunto pazze, diciamo. Andiamo con ordine. Nel 66 esce The Psychedelic Sounds of 13th Floor Elevator, un disco fondamentale per la psichedelia, quello che contiene la famosa hit You Are Gonna Miss Me, album e brano che saranno appunto un momento chiave del genere. I 13th Floor Elevator vengono da Austin, anche loro in Texas, e Rocky Erickson è chitarra e voce della band. Nel 1968 gli viene diagnosticata la schizofrenia. Erickson è una personalità fragile che peggiora molto con l'uso spropositato di LSD che consuma in massicce dosi quotidianamente. Erickson si presenta ai concerti come un alieno che è venuto dallo spazio, sul palco a volte parla lingue inventate. E nel 1969 viene arrestato per possesso di una canna di marijuana, e visto l'accanimento della polizia intorno a questa scena, avrebbe dovuto affrontare ben 10 anni di prigione per questo considerato gravissimo crimine. Su consiglio, o su sconsiglio a questo punto, del suo avvocato, per evitare la prigione si dichiarò pazzo e fu rinchiuso in alcuni istituti a bassa sicurezza, dei quali scappava, poi lo riprendevano, lo riportavano lì, pensando che questa situazione sarebbe andata avanti fino a quando non avesse scontato la sua pena. Purtroppo non è così, perché a un certo punto lo trasferiscono in questo istituto di massima sicurezza, appunto il Rusk State Hospital in Texas, e qui fu sottoposto a elettroshock fino al 1974. Nel periodo in cui è stato detenuto, uscì e aveva composto circa 300 canzoni, si sentiva vivo, pieno di creatività, mise su nuove band a partire dagli anni 80, ricominciò più o meno regolarmente a fare album e tournée con diverse ricadute, poi che comportarono arresti, ritorni in ospedali, fino alla custodia legale che venne data prima alla madre e poi al fratello. Diversi sono gli omaggi che gli ha reso il mondo della musica, la sua storia è raccontata in un film, You Are Gonna Miss Me, ricevette anche diversi riconoscimenti e anche diversi album tributo. 1990 Where the Pyramid di High, con la partecipazione dei gruppi importanti come Rem, Primus Scream e ZZ Top, che sono grandissimi suoi fan, o nel 2021 May The Circle Remain Unbroken, con artisti come Jeff Tweedy, Nico Case, Ty Segall, eccetera, ma anche una Lucinda Williams che fa un'interpretazione magnifica di un brano che si chiama You Are Gonna Miss Me. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Erickson poi è morto il 31 maggio del 2019 all'età di 71 anni. Lei è Lucinda Williams, questo è il suo e il nostro omaggio, Rocky Erickson, You Are Gonna Miss Me. Questo la fa la Patti Smith, Lucinda Williams, questa You Are Gonna Miss Me.
Tanto. Ma forse Patti Smith un tiro così, forse c'ha tanto, ma forse un tiro così non ce l'ha, ma comunque questi rientra nella sfera dei gusti, grandissima Patti Smith, ma grandissima anche Lucinda Williams. Williams, tra parentesi, anche sotto adesso, e qua il gancio è stato, eccolo, abbastanza voluto, c'è una canzone di Daniel Johnston insieme a Jet Fairey che si intitola I Meet Rocky Erickson, e la
sì,
stiamo
perché si sono incontrati loro,
ascoltando in sottofondo, ma non è centrale nella storia. Ha già annunciato l'artista che stiamo per presentare, il nostro quarto artista in scaletta, forse la scelta più ovvia, diciamo così brutalmente, se diamo il titolo Musica e Follia o Matti per la Musica, come abbiamo intitolato la nostra scaletta, la nostra puntata, il primo artista che viene in mente. Anche altri, per carità, forse più noti, anzi certamente più noti a un grande pubblico, ma ci piace immaginare che tra chi ascolta queste frequenze, chi ascolta Radio Onda Rossa, per primo pensa a Daniel Johnston. Scelta banale, ovvia, ma noi non ce ne siamo interessati, e per noi è sempre bello riascoltarlo, è bello condividerlo con voi, ed è ancora più bello immaginare che qualcuno magari lo sta incontrando nei suoi ascolti adesso per la prima volta e magari come noi ne resterà folgorato. Su Daniel Johnston, le cose importanti da dire, il perché lo leghiamo, l'abbiamo messo dentro questa scaletta e dentro questa puntata, è perché lui è stato.
Gli abbiamo dedicato una monografia. La trovate sul sito.
Monografia purtroppo dedicata in occasione della sua morte, quindi sono passati 5 anni, ma al di là di quello l'avremmo messo lo stesso. La puntata invitiamo a recuperarla se andate su ondarossa.info, cercate Noteco di Città, cercate i podcast, prima o poi scrollando troverete anche questa puntata. Ne abbiamo fatte tantissime di puntate, e dicevo, Daniel Johnston entra dentro questa puntata perché lui, talento enorme, nonostante, e perché poi c'è da aprire un discorso per molti, no, condizioni mentali di disagio.
Sì, perché una cosa diciamo che abbiamo notato, poi alla fine abbiamo anche avuto un riscontro effettivamente da un articolo che abbiamo trovato, che c'è stata poi a un certo punto nel giornalismo musicale il voler andare necessariamente a cercare una fragilità più o meno evidente, che più o meno c'era in alcuni artisti, che soprattutto quelli degli anni passati, quindi in Jim Morrison, tutte diciamo cose che sono venute fuori dopo, che non sono state all'epoca, non erano quantomeno state diciamo diagnosticate, e però c'è quasi questa morbosa ricerca dell'andare per forza a trovare una fragilità in persone che magari, che ne so, alcune volte potevano averla, altre
volte. Questo è un discorso certo, in più in questo caso proprio riferito in particolare a Daniel Johnston, che è diventato, grazie a Kurt Cobain, grazie alla maglietta, la storia immagino che molti di voi la conosceranno, è diventato un personaggio di culto nel mondo indie, diciamo così, e per molti, tra le voci critiche, c'è chi diceva sì, vabbè, è così amato in sostanza perché è matto, perché è lo strano. Invece in realtà adesso sono discorsi complessi e che non vogliamo affrontare con superficialità, ma diciamo che aveva un talento enorme e le condizioni di disagio che ha vissuto certo non lo hanno aiutato affatto nella sua musica. È stato un grande artista nonostante la sua condizione, che non ho ancora spiegato. Per chi non lo sapesse, lui soffriva di schizofrenia ed era affetto da una sindrome bipolare. La sua storia, e anche questo è un altro consiglio di cuore che vi diamo, è raccontata magnificamente in un documentario che si intitola The Devil and Mr. Johnston, e un documentario uscito nel 2005, anche questo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, e lì la storia è raccontata perfettamente, soprattutto le immagini sono tutte immagini amatoriali d'archivio, cioè, insomma, bellissimo. Il materiale è molto molto prezioso, e la storia lì è raccontata bene. Comunque, a grandi linee, lui abbastanza presto comincia a soffrire, e è chiaro che la sua salute mentale non è insomma delle migliori, diciamo così, scusatemi se uso un vocabolario forse non adatto. Un primo crollo nervoso ce l'ha mentre è ancora uno studente di una scuola d'arte. Riuscirà per anni a convivere con i suoi disturbi, con la sua salute mentale precaria, grazie, tra molte virgolette, a una terapia farmacologica. è stato poco in istituti, almeno in una prima fase. Poi successe un fatto nel 1990 che un po' ha segnato una cesura nella sua storia. Lui di ritorno da un concerto con il padre, lui era due anni che non suonava, e lui quando suonava tutte le volte, non dicendolo né ai familiari né agli amici più stretti, si metteva alla terapia farmacologica, non prendeva farmaci perché ne limitavano la capacità espressiva, il tremore nelle mani non gli permetteva di suonare la chitarra e il pianoforte come lui avrebbe voluto, quindi lui smetteva i farmaci. In questo caso lui aveva un concerto in un auditorium in California e in Texas ad Austin, e avrebbe suonato e ha suonato davanti a 3.000 persone, era due anni che non suonava, quindi il concerto parte un po' con qualche difficoltà, poi in realtà si rivela un trionfo. E lui, mentre torna a casa con il padre era un aviatore, diciamo, amatoriale, aveva un piccolo biplano, stanno tornando a casa e mentre lui è sull'aereo, sul biplano, sta leggendo il suo fumetto preferito, quello che racconta il fantasmino Casper, con cui lui un po' si identificava. Casper non aveva amici in sostanza perché il suo aspetto faceva paura e forse era quello che capitava in qualche modo anche a lui. E a un certo punto nella storia che sta leggendo, Casper si lancia con un paracadute, lui invita il padre a fare lo stesso, il padre dice: Daniel, ma che cavolo dici, non c'abbiamo neanche i paracaduti. Lui pare, toglie le chiavi del biplano, le butta dal finestrino, insomma prova a mettersi ai comandi e sta andando in picchiata. Il padre riesce a riprendere il controllo dell'aereo, riesce a fare un atterraggio di emergenza, addio biplano, vengono chiamate, insomma arrivano forze dell'ordine e quant'altro, e lui in quel caso passerà del tempo in un istituto psichiatrico, verrà rinchiuso.
E poi, scusami, aggiungo soltanto, l'arte di Daniel Johnston, oltre che nella musica, si manifestava molto anche nell'espressione visiva. Lui disegnava le copertine delle sue cassette.
Lui è stato davvero un artista underground, e davvero per tantissimi anni, prima che qualcuno capisse la sua arte, il suo talento, la sua incredibile capacità melodica, lui era sempre nella sua cameretta, nella sua cantina, a registrare su musicassetta i suoi album. La canzone che ci ascoltiamo, tra parentesi, Peekaboo, che significa cucù, insomma,
no?
No, qualcosa del genere, sì. È contenuto nel suo terzo album autoprodotto, uscito su musicassetta nel 1982, che si intitola The Water Room. E questo era per dire che anche non era soltanto un compositore, un cantante, un pianista, un chitarrista, si dilettava anche con la pittura, con disegni, con gli artwork dei suoi manifesti e delle sue cassette, e poi anche di altro. L'ho già annunciato, noi ci ascoltiamo una canzone magnifica, questa canzone appunto si chiama Peekaboo. Abbiamo scelto questa canzone, potevamo sceglierne tantissime altre dalla discografia e poi enorme di Daniel Johnston. Abbiamo scelto questa perché in questa canzone lui racconta la sua situazione. È una canzone in cui chiede aiuto, è molto semplice da seguire, comunque trovate con facilità il testo davanti a qualche piattaforma o davanti banalmente a internet cercando i testi della canzone. C'è l'ultima strofa che dice, l'ultimo verso che dice tanto: you can listen to this song, have a good time and walk away, but for me it's not that easy, I have to live these songs forever. Lui è Daniel Johnston, questa è Peekaboo.
Dead. not struggle, trying to make sense out of scrambled eggs. Please hear my cry for help and save me from myself. Got paid in a town where everyone was unemployed. I was locked in on Easter Day. All I had to eat was a piece of bread. When I got home, my mother said, "You're a lazy bum, and that's how come you suffer like that, and you'll starve all your life, spoken just like it was a curse, but it didn't really sound so bad. I like to make things up, it's the healthiest thing that I do. But I'm tired from being kidnapped by a dark wolf that would do me in. Please hear my cry for help and save me from myself."
Johnston, Peekaboo, si sente quasi la
sì.
Pause.
Senza quasi, si sente...
Anzi, senza quasi. Allora, ultimo artista per me, poi ci sarà l'ultimo artista di Fabio e la nostra consueta coda finale. Dunque c'è un altro aspetto, però, prima che ci piace sottolineare.
La famosa coda di paglia.
La famosa coda di paglia, perché oltre appunto a cercare queste fragilità, magari in situazioni che. E dove non ci sono, molto spesso il giornalismo musicale tende anche a enfatizzare alcuni comportamenti come se non fossero sufficienti, magari
a inventare proprio in tanti
sì,
casi.
A inventare, ad arricchire con particolari.
Ad ravanare nel torbido. Sono.
Esatto, a ravanare nel turbio, quasi un'ossessione di voler far sembrare le persone, diciamo, ancora più folli. E questo comporta anche il fatto che quando si vanno a cercare, come facciamo noi, informazioni per raccontare una storia, raccontare una canzone, molto spesso ci si trova di fronte a versioni che molto spesso sono discordanti l'una all'altra, o che arricchiscono alcuni particolari che in altre parti non si trovano. E questo è il caso, per esempio, della storia di Alexander Skip Spence, musicista, batterista e chitarrista, prima con il Silver Messenger Service, poi con Jefferson Airplane, il primo disco solo credo abbia fatto, e poi con i Moby Grape, una delle più grandi band di San Francisco di quel periodo, della Summer of Love. Il primo giugno 1968 si esibiscono i Moby Grape al Fillmore, quindi siamo a New York, dove il concerto, la band, che dormiva presso l'Albert Hall, un albergo appunto della Grande Mela, sotto l'effetto dell'acido prende un'ascia e si reca nella stanza del collega di band di Don Stevens. Lo voleva uccidere per salvarlo, perché Alexander Spencer, andando in giro per l'hotel con l'ascia, diceva di essere l'anticristo. Quindi rompe la porta della stanza, non trova Stevens, si dirige verso una sala al pian terreno. Qui c'è il produttore David Rubinson, che riesce comunque a disarmarlo. Vengono chiamati polizia, infermieri. Skip viene portato al Bellevue Hospital e ha soltanto 22 anni. Gli viene diagnosticata una schizofrenia, viene curato con dosi assurde di dorazina. Uscirà 5 mesi dopo, durante i quali scrisse alcuni brani, e sarà lo stesso Rubinson ad aiutarlo poi a rimettersi in sesto. Convince la Columbia a farsi dare un anticipo per registrare un disco di Spence, e qui con questo anticipo qui comincia anche una sorta di diciamo di leggende metropolitane, racconti che divergono l'uno all'altro. Con questo anticipo Spence compra una motocicletta, la sera stessa esce dal manicomio e si dirige ancora in pigiama verso Nashville per registrare quello che sarà il suo capolavoro e anche unico album. Si chiama OAR. Spencer suonava tutti gli strumenti, il tecnico audio, sul consiglio di Robinson, aveva solo un'indicazione: tu tieni sempre accesa la registrazione. Il disco che ne esce è un folk rock straziante e nello stesso tempo esilarante, un disco che sembra che al momento dell'uscita vendette soltanto 700 copie, perché la Columbia non aveva assolutamente intenzione di pubblicizzarlo. Oggi sembra sia il disco meno venduto della storia della Columbia Records. In breve tempo andò fuori stampa. Negli anni poi ora è stato riscoperto, è stato ristampato, pubblicato in versioni con outtake. Oggi la prima edizione del 69 vale una piccola fortuna. Stevenson, il batterista, quello che Spence cercò di uccidere, disse: ero a Santa Cruz e mi dissero che Skip aveva fatto questo disco suonando tutti gli strumenti, ero curioso, quindi lo andai a cercare e lo misi su. Quella era davvero la musica di Skip, e per ascoltarla devi avere una mente aperta, perché non c'è la prima strofa, la seconda strofa, non c'è il bridge, non c'è il ritornello, non c'è niente del genere. Fu la sua unica apparizione solista, perché poi la sua salute mentale non migliorò negli anni, ma però col passare del tempo aumentano invece gli artisti che hanno riconosciuto un debito appunto artistico nei suoi confronti. Ne faccio tre, per esempio: Robert Plant, Mark Lanagan e Tom Waits. Anzi, ne faccio quattro, perché ci aggiungo anche Beck. Tutta gente che ha voluto rendergli omaggio cantando le sue canzoni nel tributo More Oar 1999. E con More Oar si chiude anche tragicamente la sua storia, paradossalmente. E anche qui entrano un po' di leggende metropolitane, un po' di storia vera. Quello che abbiamo capito è che lui era in ospedale ricoverato, perché gli era stato anche diagnosticato un cancro ai polmoni, è attaccato a un respiratore. Suo figlio gli mette le cuffie e gli sta facendo ascoltare, in uno stato più o meno cosciente, il disco, appunto More Oar, che uscirà 4 giorni dopo. Appena finisce l'ultimo accordo dell'ultima canzone, Alexander Skip Spencer muore. 2 giorni dopo avrebbe compiuto 53 anni. Noi dal suo capolavoro OAR ci ascoltiamo una bellissima War in Peace, dove alla fine si omaggia uno dei suoi gruppi preferiti, i Cream. Riconoscerete il riffetto di Sunshine of Your Love. Alexander Skip Spencer, War in Peace, Rai Onda Rossa. It's a joy to War in Peace, Alexander Skip Spence.
E ci avviciniamo, lo diceva prima Ale, alla fine questo è il mio ultimo artista, poi abbiamo una canzone che abbiamo condiviso, un artista che abbiamo, una storia soprattutto che abbiamo condivisa, che ci siamo tenuti come, come appunto come chiusura. In questo caso la storia che vi sto per raccontare è una storia in cui le condizioni di disagio psichico diventano, non sono vissute direttamente dall'artista, ma vissute comunque molto da vicino, perché in questo caso si trattava della sorella. Innanzitutto vi dico di chi sto parlando di Mark Oliver Everett, in arte E, più noto ancora come leader della band che si chiama Ears. In sottofondo abbiamo un'altra canzone di questo album meraviglioso, è importante per noi ascoltatori, ma è molto moltissimo anche per lui che l'ha scritto. L'album si intitola Electro Shock Blues ed è uscito nel 1996. L'album è segnato profondamente dal dolore. Lui aveva già perso il padre, tra parentesi,
da tanti dolori.
Un dolore era il fatto che quando era ancora abbastanza giovane, 19enne, l'album, qualche anno prima di questo album, aveva perso il padre era un fisico di fama mondiale, si chiamava Hugh Everett III.
Hugh Everett III
era un fisico molto molto noto. Arriviamo a metà degli anni 90, nel 1994, l'anno in cui la sorella Elizabeth viene trovata morta suicida in un bagno. La sorella era ricoverata in un istituto psichiatrico e la sorella subiva tanti trattamenti, da cui noi abbiamo preso spunto questa puntata della legge Basaglia, trattamenti che non dovrebbero essere consentiti in nessun paese civile o non civile, cioè quindi l'elettroshock, la costrizione, l'essere di fatto legati a un letto,
l'estrazione dei medicinali.
E infatti lei viene trovata riversa in bagno, suicida, e viene trovata con il suo diario, il diario che teneva, e questo diario diventerà la fonte di ispirazione di Mark. E aggiungo qui, per non tornarci poi dopo, per non fare un elenco di dolori, un anno dopo, poco dopo, mentre stava registrando l'album, muore anche di tumore, di una leucemia, sua madre. Quindi lui prende coscienza che è circondato da morte, da dolore, e che è l'unico rimasto vivo della sua famiglia. Quindi questo album, che registrerà con così tanta intensità, con così tanta bellezza, che riuscirà a raccontare con tanta bellezza, è servito anche, lo racconterà poi in seguito, alla sua instabilità mentale. Lui voleva restare fermo, voleva avere ancora voglia di vivere, che sembra banale dirlo, ma forse in delle situazioni non è così banale. Dicevo che l'album prende spunto dal diario trovato alla sorella, e la pagina su cui lui racconta la prima cosa che ha letto, e che poi diventerà l'incipit della prima traccia dell'album, che si intitola brutalmente Elizabeth on the Bathroom Floor. Lui legge: Kitty, una gatta, mi lecca la guancia, potrei provare a svegliarmi, ma non è facile svegliarsi quando vuoi morire. E poi poco dopo legge: il mio nome è Elisabetta, la mia vita è merda e piscio. Insomma, nell'album ovviamente è tanto presente, anche se non solo lei, la sorella, il rapporto che ha la sorella, racconta l'ultima visita che fa a Elizabeth prima del suo suicidio, quindi lo racconta in diverse canzoni. Noi abbiamo scelto la canzone forse più bella, certamente più intensa dell'album, più potente, sì, era così intitolata Climbing to the Moon, cioè arrampicarsi sulla luna. E lui racconta, leggendo il diario della sorella, e la sorella descriveva, pensava che il corridoio raccontava, spiegava il corridoio nelle sue pagine come una scala, e il macchinario, cioè la stanza in cui veniva praticato l'elettroshock, era la luna. E lei raccontava che voleva vedere soltanto il cielo, e quindi andava bene andare sulla luna, perché non voleva vedere più verso il basso, verso terra, dove, ripete, era solo piscia e merda, scusate il linguaggio.
Potete ascoltatevela anche guardando questa splendida copertina, che è quasi
è tutto splendido dell'album, e insomma,
che però, diciamo, riassumo
anche
un po'
qui
la
altro consiglio: ascoltate interamente l'album, cercate di leggere i testi, guardate la copertina, la ritroverete la copertina in questa canzone, ma soprattutto nella traccia finale, in cui c'è un saluto, sono due figure, un ragazzo e una ragazza, lui e la sorella, sì. L'Elisabeth che sono in cielo, c'è un cane con loro anche, c'è la luna sullo sfondo, lui la sta salutando, lui vuole tornare a terra per tornare a vivere, ma ha bisogno di elaborare tutto questo dolore. La canzone è su Electroshock Blues, loro sono Years, la canzone è Climbing to the Moon.
Sulle note degli Hills e della loro Climbing to the Moon ci abbiamo alla fine, questa è la consueta coda di cui vi stavamo parlando. Siamo partiti da un concerto all'interno del manicomio di Trieste e chiudiamo con un altro concerto, un concerto che si è tenuto in un ospedale psichiatrico di Chicago il 28 febbraio del 1957. A tenerlo fu un Sun Ra, altro artista che per tutta la vita, diciamo, è stato considerato un fragile, gli è stata diagnosticata una schizofrenia, un disturbo bipolare, lui dichiarava di aver visitato altri pianeti, no? Di essere un alieno che veniva da altre dimensioni, di essere stato portato a girare la Via Lattea, eccetera eccetera. Tutto questo molto probabilmente nasce dal fatto che era anche un dissidente nell'esercito, lui andò via, non mi viene la parola, come si chiama, un obiettore di coscienza. negli anni 40, credo, qualcosa assolutamente di incredibile per l'epoca. E sul brano di Sarrà ritorna un po' la questione delle fonti, perché c'è una bella storia riguardo questo concerto, storia che però poi, diciamo, all'atto pratico abbiamo trovato qualche incongruenza, ci fa piacere condividerla, perché comunque questo è,
augurandoci che sia vera, no? La prima,
sì, augurandoci
la
che
prima
sia
lettura,
vera, quindi
che abbiamo...
comunque in ogni caso è curioso, perché anche se fosse stata inventata è particolare immaginare, certo, qualcuno che abbia inventato questa storia. Comunque lui ha sicuramente fatto un concerto il 28 febbraio del 57, o almeno questa data speriamo che corrisponde al vero. Cosa succede? Sarrà era, lui amava molto studiare la psicologia e credeva anche molto nella musicoterapia. È lui stesso quindi a voler andare a suonare in questo ospedale, e al termine del concerto una signora che sembra da moltissimi anni non parlava e soprattutto non si muoveva neanche, appena finisce il concerto si alza, va da Sarrà e gli dice: ma che è sta roba, tu la chiami musica? E per Sarrà fu una cosa eccezionale, perché comunque la sua musica aveva creato aveva avuto una reazione da parte di questa signora, da parte di questa paziente. Ora, il problema delle fonti qual è? Che sembra che lui scrisse un brano proprio ispirato a questa storia, brano che si chiama Advice to Medics. Fino a qui sarebbe tutto perfetto, se non il fatto che, andandoci a cercare quando è uscito il brano è uscito all'interno di un disco del giugno del 56, e quindi qualche mese prima dell'esibizione. Ora, molto probabilmente la cosa più logica è che lui ha scritto questo brano proprio come musicoterapia, cioè un brano che secondo lui potesse esprimere il potere, diciamo, curativo della musica. E poi anni dopo invece ha dedicato un album a tutte le sue ricerche di musicoterapia. Il disco si chiama Cosmic Tones for Mental Therapy, è del 1967, lo stiamo ascoltando in sottofondo, non l'abbiamo passato perché è un disco estremo di Sarrà, sarebbe stato effettivamente difficile da ascoltare in chiusura, non ci voleva un brano così, per cui abbiamo scelto di ascoltarsi questa Advice to Medics. Quindi, a meno che la cronologia non ci inganna, è stato scritto prima del concerto, oppure chissà, il concerto si è tenuto prima e effettivamente racconta la storia di questa,
speriamo,
signora. Cos'era? Noi terminiamo la nostra trasmissione, ci diamo appuntamento a martedì prossimo, grazie per averci ascoltato.
Vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa sempre
Radio
abbonatevi.
Advice to Medics.
Ciao.
Sarrà, ciao a tutti e a tutti, buona serata. Thank you.